che sia adesso tutto a posto perché abbiamo un ospite dall'altra parte dell'oceano e non vorremmo trattenerlo troppo e rompergli le scatole tutta la serata con questa live. Allora, diamo subito il benvenuto al nostro ospite che è Davide Mauri. Ciao Davide, come stai?
Ciao Roberto, benissimo. Che sensazione di déjà vu.
Sì, diciamo che abbiamo fatto un po' di volte questa prova, speriamo che adesso sia tutto a posto, insomma.
No, non va. La URL su Facebook è sbagliata. Dice, really sorry, but the page you're looking for cannot be found.
Allora non so più che dire, bisogna dire a Spreaker che non va bene. Come... vediamo un attimo. Però risultiamo live adesso.
Sì, secondo me sai cosa? Se la gente si collega da Facebook... il link a Join Event e a quello vecchio non funziona più.
Ah, va bene. Comunque, allora, siamo live e abbiamo anche la possibilità di interagire sulla chat. E
ci sono perfetto.
Diciamo, delle persone che ci stanno aspettando da ormai 20 minuti, perché anche queste sono cose nuove per noi, abbiamo cambiato un po' la formula del podcast e quindi di conseguenza tutte queste cose possono... in certi momenti non sappiamo ancora come gestire le problematiche che possono capitare, diciamo che stiamo usando anche Davide come beta test.
Cavia. Vediamo se mi sento, aspetta. Se parlo mi sentite? Vediamo un attimo, sto scrivendo anche sulla chat, sì, siamo sì. Multimediali qua.
Esatto. Facciamo tutto insieme contemporaneamente.
Vediamo un po'. Yes. Oh, perfetto, sì, Gianluca. Oh, grazie Gianluca.
Allora,
l'abbiamo fatta.
Finalmente siamo.
Sì, volentieri. Sì, dunque, allora, parte che probabilmente molti mi conosceranno perché sono stato in Italia appunto fino a 4 anni fa, mi sono trasferito qua negli Stati Uniti nel 2016 e fino a tutto il mio periodo in Italia, ma anche quando torno adesso lo faccio molto volentieri, sono sempre stato presente in community, eventi, quindi appunto sicuramente molti ci siamo anche visti di persona. Sono stato MVP per 12 anni su SQL Server, Data Platform, e poi mi sono trasferito in America e sono, dopo una serie di un'altra esperienza lavorativa in una startup, sono entrato nel team di Azure SQL in Microsoft, come engineer, poi program manager adesso. E quindi di fatto adesso mi occupo di portare avanti, di sviluppare proprio il prodotto Azure SQL, quindi decidere che nuovi feature ci sono, dove investire, quindi piuttosto interessante.
Interessante. Questo molto, molto.
Grazie.
Il discorso del cervello in fuga, no? Diciamo, è sempre così.
Ritorna.
I migliori si spostano per andare a prendere le opportunità che non trovano qui. Diciamo che da un certo punto di vista rappresenta l'Italia in Microsoft.
Sì, quello sì, tra l'altro sì. Sì, sì, sì. Tra l'altro siamo addirittura in due nel mio team, per una serie, questa è un po' una carrambata, come si diceva un tempo, per una serie di coincidenze veramente straordinarie. Io ho iniziato a lavorare in SQL Server perché nel 2000 e qualcosa ho fatto un corso in Mondadori Education ai tempi con Silvano Coriani e adesso siamo finiti nello stesso team. È una cosa di quelle, diciamo, infatti, stranissime.
Ti volevo chiedere anche questo, visto che hai scritto questo libro che si chiama Pratica Azure, sì. Database for Modern Developers, l'hai scritto in collaborazione con altri quattro
colleghi, esatto.
Nasce
dalla realizzazione che probabilmente io, te e molti di quelli che ci ascoltano hanno ormai una certa, come dire, esperienza nel campo, nel senso che da tanti anni che lavoriamo all'informatica. E quindi SQL Server è un prodotto che conosciamo bene o male e ci viene naturale pensare a SQL Server nel cloud e quindi, come dire, ci viene anche comodo abbastanza facile usarlo. Ma pensiamo a una persona che esce dall'università e non ha mai usato nient'altro che il cloud. SQL Server probabilmente non sa neanche cos'è, giustamente. Non l'avrà installato, non avrà avuto i problemi di configurare l'hardware, perché se nasci sul cloud tutte queste cose non le vedi. Allora, l'idea è stata quella di creare un libro che partisse da zero, proprio rivolto a tutti coloro che sono cloud born, come si dice, e quindi che non hanno mai usato server prima, non hanno idea di cosa sia, e quindi ogni volta che trovi un libro dove ti dice migra da SQL Server ad Azure SQL, a te può interessarne di meno, perché non è sicuramente il tuo scopo. E l'idea quindi è stata quella di creare un qualcosa che permettesse a qualunque sviluppatore in qualsiasi linguaggio, di qualsiasi esperienza, ma che voglia iniziare un percorso da zero sul cloud e basta, quindi senza toccare niente on-premises, potesse avere un supporto nel capire come funziona tutta diciamo la faccenda del database relazionale post-relazionale su Azure, in particolare con Azure SQL.
Però Azure SQL, diciamo, in percentuale è quasi, diciamo, molto elevata, è simile a SQL Server.
Sì, no, e infatti questa è la cosa interessante.
Diverse, no? Delle cose innovative rispetto al SQL Server tradizionale.
Allora, ci sono... Allora, sì... però lasciami spiegare. SQL Server e Azure SQL hanno di fatto lo stesso engine, nel senso che il team che produce fisicamente il codice è lo stesso, quindi c'è lo stesso Query Optimizer, c'è lo stesso Storage Engine per certi versi, quindi di fatto stiamo parlando dello stesso prodotto. Questo permette a noi di essere chiaramente più efficienti nello sviluppo di un prodotto che ha una complessità incredibile. Però è anche vero che, diciamo, essendo sul cloud, ha poi certe caratteristiche diverse. Ad esempio, mi viene in mente Azure Hyperscale, che è l'ultima versione che abbiamo rilasciato, è stato completamente ridisegnato per essere elastico e per sfruttare un'architettura distribuita. Però l'engine è quello. Quindi, diciamo che Azure SQL e SQL Server sono... A tutti, per quello che riguarda l'utilizzo di uno sviluppatore, sono la stessa cosa. E quindi questo è comodo perché permette a chi aveva già esperienza on-premises di passare su Azure SQL senza di fatto dover rimparare tutto da zero. Mentre invece una persona che deve imparare da zero comunque, perché appunto si è appena affacciata al mondo del lavoro, può tranquillamente farlo sapendo che dietro ci sono 30 anni di conoscenze. Quindi se vai su Stack Overflow trovi una marea di cose che se non riesci a fare su Azure SQL ma si possono fare su SQL Server, di fatto vanno bene anche per te. Però non tutti lo sapevano. Abbiamo realizzato che molte persone, quando gli dicevamo ma perché non cerchi questa cosa su SQL Server, non so, come ottimizzare gli indici, mi viene da dire, no? E le persone dicevano, ma io sono su Azure SQL. E lì abbiamo realizzato che per molte di queste persone la corrispondenza SQL Server e Azure SQL, che così chiara è per noi, non lo era per loro. E quindi abbiamo deciso di scrivere questo libro. Tra l'altro, a parte me, che sono, diciamo, che ho un po' guidato la spedizione, mettiamo così, c'è Silvano, appunto, che ha anche un sacco di esperienza in SQL Server. Anna Hoffman è una ragazza, un data scientist che si è laureata da poco e diciamo ha preso proprio la passione di Azure SQL e rappresenta il tipico sviluppatore a cui ci rivolgiamo, cioè una persona nuova che non ha mai usato niente on-premises e vuole creare delle applicazioni web, fare il data scientist sul cloud usando gli strumenti moderni, quindi è anche per questo che nel titolo c'è modern. Per indicare che comunque è un'evoluzione rispetto al passato. Poi c'è appunto Sanjay, che è il mio responsabile, e Jovan, che è una persona che lavora in Croazia, nel team di ricerca di Croazia, che è veramente molto bravo su tutto ciò che riguarda JSON, multimodel, graph, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me è un libro veramente molto bello. Sì, è molto pratico, mettiamola così, una persona di poche parole.
Completo, mettiamola così.
Sì.
Comunque è bella questa cosa, il libro chiaramente è in inglese, ma immagino che sì. Per chi fa il nostro lavoro non possa essere assolutamente nessun tipo di limite questo, però diciamo è bello anche che sia scritto a 10 mani in questo caso.
Sì, 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 esatto.
Diciamo che hanno diverse esperienze, avete anche dei, diciamo, persone giovani, quindi
tutto. Sì. No, assolutamente.
All'inizio hai detto quelli che hanno una certa esperienza, volevi dire vecchi come noi.
Esatto. Esatto.
Diciamo, hanno un punto di vista abbastanza forse cristallizzato, no, nel tempo che lavorano.
Sì.
Con tutte le versioni di SQL, quindi adesso c'è bisogno anche di qualcuno che vede il concetto nuovo di SQL, anche se poi
bravissimo. Bravissimo. No, ma infatti Infatti su questa cosa, se avete occasione di anche andare sul sito di Amazon o Apress, c'è alcune pagine del primo capitolo. Il primo capitolo, personalmente, è quello che mi piace di più, non è tecnico per niente, però una cosa che, come ormai tu avrai ben imparato, ma come tutti quelli che dopo con una certa esperienza che acquisiscono, capiscono, il problema non è tanto tecnico, il problema è diciamo, la forma mentis che uno ha, no? Nell'informatica direi che la cosa, se uno mi dicesse cosa posso fare per essere uno sviluppatore di successo, è non smettere mai di imparare e di rimettere in discussione diciamo, le cose che sono imparate fino a ieri. Questo è vero sia in lato, diciamo, disruptive, in cui dici, oh cavolo, è uscita una nuova tecnologia e cambia il mondo, ma è una cosa ancora più difficile, è anche vero, in tecnologie esistenti che magari abbiamo sempre pensato essere ormai morte o vecchie e che invece si sono rinnovate in maniera importante. E ti dico, dall'interno del team di prodotto, ammiro sicuramente tutte quelle società che hanno creato database ex novo, partendo da zero. È uno sforzo enorme creare un database nuovo, no? Ci sono state diverse società ultimamente, sia sul mondo NoSQL che sul mondo SQL, che sono, diciamo, diventate famose, hanno fatto delle IPO in borsa, e sicuramente tanto di cappello. Ma reinventare un prodotto che è usato da milioni di persone senza romperlo è 100 volte più difficile. Cioè, tu pensa, una degli ultimi 5 anni, prendere l'engine di SQL Server, che è sempre stato monolitico, perché quando è nato era l'architettura di riferimento, un bel monolite, e ristrutturarlo, quindi fare un pesantissimo refactoring per farlo diventare a servizi distribuiti, è uno sforzo dal punto di vista ingegneristico che è indescrivibile, è enorme. Però è bellissimo, è come un po' ristrutturare la Cappella Sistina, mi viene da dire, nel senso che, certo, è bello, no, costruire una cattedrale, ma riportare a nuovo una cosa che magari era un po' passata di moda, tra virgolette, è uno sforzo notevole, e poi permette di avere, che cosa? Oh, ci sono 30 anni di ricerca e sviluppo, di ottimizzazione nell'engine di SQL. Questo vuol dire che noi, qualche anno fa, abbiamo aggiunto il supporto al modello a grafi, perché tu puoi creare nodi e vertici all'interno di Azure SQL, e il motore che spinge SQL è in grado di ottimizzare anche quello. Quindi in automatico noi abbiamo un qualcosa che nessun altro ha, perché recuperare 30 anni di ricerca e sviluppo, beh, insomma, non è che succede in 2 giorni, no? Quindi questo è molto, secondo me, molto interessante.
No.
Sì.
Quindi, io però adesso ti devo farti una domanda un po' provocatoria, diciamo. Adesso
vai,
ti sei trasferito a Seattle, guarda caso ti sei trasferito a Redmond, perché più o meno già sapevi che...
Sì, no, proprio Redmond sono io, sì.
Diciamo, sei entrato in Microsoft, quindi adesso, diciamo, dal tuo punto di vista, pensi, diciamo, che sia meglio usare Azure SQL piuttosto che SQL? Hai scoperto che questa è la nostra...
No, assolutamente. Diciamo che se una società però pensa di iniziare a sviluppare nel cloud, se devo dare una parte, diciamo, quello che si chiama una greenfield application, quindi non hai nessun legame col passato, puoi fare una nuova applicazione da zero, sicuramente Azure SQL è quello che consiglio, per il semplice fatto che puoi smettere praticamente di preoccuparti di tutta una serie di cose che invece on-premises, dal banalissimo file placement, sono importanti. Su Azure SQL hai molta meno necessità di diciamo, dare un peso, dare una continua attenzione a queste cose, e poi focalizzarti di più allo sviluppo, all'integrazione con tutti i prodotti che ci sono su Azure o di qualsiasi altra società. Per esempio, recentemente ho fatto un esempio di come integrare Azure SQL con i dati della pubblica amministrazione, che qua mandano in giro, che credo come a Milano, informazioni sui bus in tempo reale, e If This Then That, quindi un servizio di terze parti, no? Quindi se uno vuole partire da zero con un'applicazione nuova in qualsiasi linguaggio, Python, Java, Go, Node, io direi sicuramente Azure SQL.
Senti,
Poi, se invece uno mi dice no, io ho un'applicazione gestionale che funziona da 5, 10, 15 anni su SQL Server e voglio semplicemente migrarlo su Azure, lì si aprono un po' più di discussioni, perché dipende se la migrazione vuole essere ok, voglio solo migrare e non voglio pensarci troppo, oppure voglio migrare e anche, già che ci sono, rinnovare magari un po' il codice, farlo un po' più moderno, farlo un po' più magari responsive. Quindi dipende un attimo il processo.
Ma la migrazione è compatibile al 100%? Cioè, se io
sì.
Un database con tutte, che ne so, le caratteristiche più complesse di SQL Server,
sì,
di una versione anche un po' più vecchia magari, è
sì,
facile trasferirlo su Azure SQL, è compatibile al 100%?
Sì. Sì, ci sono due versioni di Azure SQL. Una è proprio pensata per le migrazioni, che si chiama MI, quindi Managed Instance, di cui tu di fatto hai la tua installazione di SQL Server, di cui però non ti preoccupi diciamo, di gestire l'installazione, però hai la tua istanza, quindi il database master, tutti i database all'interno di quell'istanza, è veramente al 99.9% simile a quello che tu hai in on-premises. Ci sono delle piccolissime, e direi di nicchia, limitazioni, che sono più che altro riguardanti al fatto che giri su una serie di container, di fatto non su una macchina fisica, no? Non solo macchina virtuale.
Per l'applicazione, per l'utente, per il sistema.
Sì, sì, sì. Diciamo però, ad esempio, se ci fosse qualcuno che usa il file stream, che è fortemente basato sull'integrazione con Windows File System, sì, ad esempio, SQL MI questa cosa non te la dà, però tutto il resto sì. Quindi ci sono tre scelte che uno può fare. Hai assolutamente bisogno del 100% di supporto di tutte le feature, vai su una VM. Che è la cosa più semplice. Hai bisogno del 99.9% di compatibilità, quindi SQL Server Agent, supporto a Stored Procedures scritto in .NET, cross database queries, eccetera eccetera, vai su MI, che è, diciamo, la versione più simile a SQL Server ma gestita da Microsoft. Hai bisogno di un database, non di un intero server. Okay, quindi hai bisogno di un database per la tua applicazione dove al 99% hai compatibilità con quello che normalmente usi in un database, allora vai su Azure SQL. Le differenze sono quanto più noi facciamo per te le cose. Quindi più ti spingi verso Azure SQL, più la manutenzione, la scalabilità e tutto è semplice. E diciamo, quindi ti togliamo un po' di amministrazione, quindi ti diamo più tempo di poter fare altre cose, e se invece hai bisogno di controllo totale perché vuoi scegliere dove mettere i file tu, per mille motivi, vai su una VM. Diciamo che cerchiamo di, avendo veramente applicazioni che sono state scritte 20 anni fa, dobbiamo coprire un po' tutto lo spettro, dal supporto totale al passato fino a guardare al futuro.
Chiaramente diciamo, relative a quelle che è il sistema, che sono i file, sì, dati, eccetera, eccetera.
Sì.
Su questo posso risparmiare del tempo e dedicare la mia attenzione allo
esattamente
business, insomma, non c'è.
Esattamente. Qual è l'obiettivo?
Okay.
Sì, lasciarti più tempo per fare le cose che sono uniche del tuo business, che non sono fare backup, ad esempio, che è una cosa che non è specifica di quello che stai facendo. Quindi è una cosa che devi fare, ma diciamo, se ne potessi fare a meno sei più contento.
Ok, però un'altra domanda ancora. Io ho nel mio sistema un SQL Server versione X in
sì,
cui uso non soltanto la parte database, ma anche i SIS, Analysis Services,
sì, 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 sì.
Reporting Services. Posso spostare tutto su Azure SQL Database o devo usare una Managed Instance o devo usare per forza una Virtual Machine?
Allora, Tutto sì, ma in posti diversi, nel senso che ogni servizio ha una, diciamo, una sorta di reciproco in Azure, no? Quindi se tu vuoi continuare ad avere tutto in un'unica istanza, allora probabilmente la macchina virtuale è la cosa migliore. Ma se vuoi incominciare anche in questo caso a distribuire servizi in maniera tale che siano anche più, l'architettura stessa sia più distribuita, al posto che avere un single point of failure, perché se metti su una VM una volta che va giù quella, va giù tutto. Quindi se vuoi avere un'architettura più distribuita, ad esempio, sicuramente SQL Server o SQL MI è il posto per migrare il tuo database o le tue istanze, ma poi, ad esempio, c'è Analysis Services come servizio, volendo, che puoi usare per migliorare. So che recentemente Reporting Service è stato aggiunto come supporto a Power BI, però sono non mi occupo più tantissimo di quella parte, quindi in questo caso potrei non essere aggiornatissimo, se non ricordo male, l'ho appena annunciato. Che altro? Integration Services, volendo, li puoi ancora usare usando Azure Data Factory. Quindi chiaramente se tu vuoi fare una migrazione che è proprio prendo quello che ho, lo metto su la macchina virtuale, quello che ti dà meno sforzo, però è anche meno benefici, no? Cioè, come dire che tu passi da una smart, una macchina perfetta per due persone, a un furgoncino, e però cerchi di parcheggiarlo ancora nel coso della smart, non funziona, nel senso che devi cercare di cambiare un attimo un po' anche la tua visione, se effettivamente ti interessa sfruttare al massimo quello che il cloud ha da offrire. Se invece ti interessa solo dire no, voglio svecchiare il mio hardware e semplicemente avere delle macchine virtuali che accendo quando mi servono e spengo quando mi servono più, va benissimo anche la macchina virtuale. Dipende un attimo dallo use case che hai.
Va bene, allora bisogna ovviamente affrontare i vari scenari in maniera adeguata. Ogni situazione
Però beh, direi di sì. Se stai facendo un web service, di qualsiasi esso sia, che sia una REST, che sia GraphQL, che sia quello che vuoi, e che quindi girerà su Azure, ha senso usare tutto ciò che è il più nativo possibile. Quindi userei una web app o un Azure Function in funzione di quello che devi fare, Azure SQL. E poi in funzione di quello che appunto serve, potrebbe essere sufficiente questo, oppure vuoi usare anche Event Hub per applicare una Reactive Programming Style, quindi un approccio più ad eventi, Stream Analytics, magari per processare dati in tempo reale. Diciamo che poi una volta che sei su aggiungi pezzi come ti viene più comodo. È proprio una sorta di Lego in effetti alla fine.
Sì. SQL Server al volo, e ovviamente avrebbe dei costi sia per avere la macchina con Windows Server,
certo,
sia per la licenza per avere SQL Server,
certo.
Invece in questo caso, diciamo, dal punto di vista del beneficio economico è fuori di dubbio, insomma, tu prendi un server, non c'è bisogno di mettere una macchina
soprattutto. Soprattutto, allora, se tu oggi compri una macchina, diciamo che prendi una macchina da 8 core, ok, 8 core sono, nel senso che la compri licenze per quello, che tu li usi o non li usi, li hai pagati. Sul cloud diventa molto più facile, ad esempio con Hyperscale o con Azure SQL Serverless, diventa veramente facile dire, ok, io pago e cresco quando mi serve, cioè io posso pensare di dire durante la notte e durante il weekend, o addirittura metto, diciamo, il database va in pausa o passo alla minima quantità di vCore possibili e pago il minimo possibile, poi durante le ore di lavoro passo a 4-8 vCore, quello che vedo essere il carico, il numero di CPU corretto per il carico di lavoro, e poi a fine giornata ritorno giù in maniera tale da ottimizzare i costi. E ci sono società grosse che hanno diverse migliaia di database su Azure, lo fanno tutti i giorni, cioè tutti i giorni, siccome fanno dei servizi a dei negozi, il negozio quando apre, loro passano da un numero di core bassissimo a uno un po' più alto, e finito la giornata lavorativa ritornano al numero di core bassissimo, usando diversi strumenti, quindi usando questa elasticità, usando ad esempio quelli che si chiamano Elastic Pool, che permettono di dire io pago un tot, però se non lo usi tu Roberto, e in questo caso lo usa Davide, io siccome non lo sto usando tu, questa quantità di diciamo di potenza la trasferisco a Davide, ma continuo a pagare sempre la stessa quantità, perché in media o io o te usiamo sempre la stessa, quindi possiamo semplicemente trasferirla. E questo permette di avere ci sono clienti che pagano i database veramente pochissimo, veramente pochi dollari al mese, se usano bene queste, e per chi magari ha tanti database, tipo decine di migliaia, vuol dire risparmiare alla fine milioni di dollari al mese.
Sì, diciamo, con la giusta configurazione si può fare un ottimo investimento, risparmiare parecchi soldi, insomma.
No, molto, molto. E comunque avere le performance che ti servono. Quindi non stiamo dicendo risparmi, ma anche rinunci.
Per fare la stessa cosa su un server locale devi mettere in piedi un altro prodotto che faccia qualche cosa del genere.
E devi incominciare probabilmente a... Se dovessi fare una cosa del genere, probabilmente oggi come oggi sarebbe già più possibile, però vuol dire che devi installarti Kubernetes, direi in locale, far girare SQL in un container e poi a questo punto magari aumentare la potenza del container quanto serve. Cioè, magari si riesce anche a fare, però se penso alla difficoltà, insomma,
che
non è banale, ecco.
Devi assumere un'altra persona, quindi stiamo...
bravo, bravo. Sì.
Va bene, quindi... Sì. Allora...
Sì, 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 sì.
Ma è adatto a una persona che non ha mai affrontato proprio il discorso database, non dico sì,
ah, sì.
Ma proprio il discorso
sì, da zero.
Esatto, non so niente.
Partiamo da zero, cioè proprio diciamo, a parte il primo capitolo che è più proprio sull'approccio che un modern developer secondo me dovrebbe avere, quindi sul modus operandi, sul fatto di mettersi in discussione. Si parte dal secondo capitolo che è Azure SQL Kickstart, che parte descrivendo quali sono le offerte, come creare un database, banalmente come fare un restore, come usare un database di esempio. Ed è questo, tra l'altro l'ha scritto proprio Anna, proprio come dire, per cercare di fare in modo che non dassimo per scontato nulla, perché se tu mi chiedi questa roba qua, diciamo, lo faccio talmente tanto spesso che sicuramente molte cose me le sarei dimenticate. Invece facendole scrivere a qualcuno che l'ha fatto per la prima volta... Secondo me, tra l'altro, è stato come dire, molto interessante, ci ha insegnato molto. E poi passiamo alle basi, dalla select, proprio come funziona la select, però tutto in maniera, e qua abbiamo cercato di dare un approccio veramente molto pratico, cioè l'idea è, sei un nuovo assunto, arrivo il giorno in un ufficio e mi dicono, oh, devi fare un sito web. Ok, io so fare siti web, perfetto, ma non ho mai usato un database prima. Quindi quando... cerco di imparare qualcosa, lo faccio sempre con l'idea del non voglio imparare tanto per imparare, perché ho la passione, ma voglio imparare perché mi serve risolvere questo problema ora. Quindi tutto quello che è stato fatto e anche come abbiamo affrontato la cosa è, ok, partiamo ad esempio, che non ha molto senso secondo me, ma invece lo ha dal punto di vista pratico, a partire come fare una query su una tabella che esiste già, perché molto probabilmente, se sei un nuovo sviluppatore, vai a lavorare su qualcosa che esiste già. Quindi prima cosa è come interagisco con qualcosa che esiste già. Qual è il modo corretto per farlo? Poi cominciamo a dire, ok, poi magari dovrei creare una nuova tabella o un nuovo oggetto, quindi introduciamo il discorso delle tabelle, parliamo un pochettino di normalizzazione, ma giusto per dire, attenzione, non è una parola che va presa e buttata perché adesso non serve più, no, anzi, facendo le ricerche per questo libro ho scoperto, e infatti è citato anche nel libro, che se tu vai sul sito di MongoDB, coloro che hanno iniziato, diciamo, in maniera pesante il movimento NoSQL, c'è un capitolo nella documentazione di MongoDB dedicato alla normalizzazione. Questo per indicare che è un problema non tanto del database che usi, ma del modello che decidi di usare, indipendentemente poi come lo implementi. Quindi il fatto di incominciare ad avere in testa, ma duplicare i dati è una cosa che porta beneficio o no? E se li duplico, di chi è poi la responsabilità di fare in modo che se la tabella A dice che Davide abita a Novate, a Milano, quindi, e la tabella B invece dice che abita a Seattle, chi ha ragione? Come faccio a risolvere questo problema? Quindi, capire in questo modo, poi chiaramente indici, store procedure, e poi andiamo anche su tutta la parte, tra virgolette, moderna, quindi grafi, JSON, key value store, tabelle in memory, quindi vuol dire senza lock, con performance veramente notevoli, possibilità di avere più versioni della stessa riga attiva nello stesso momento, tabelle temporali, fino ad arrivare, siccome una cosa oggi un'applicazione non può essere moderna se non è continuamente integrata e rilasciata, allora l'ultimo capitolo è anche dedicato proprio a come fare CI/CD con Azure SQL. Quali sono le possibilità? Code first, database first, script. Quindi partiamo proprio da zero e l'idea è che uno dovrebbe riuscire ad arrivare alla fine avendo una buona idea di tutte le feature che ci sono in Azure SQL, quando usare cosa e come integrarlo in un ambiente di sviluppo agile, moderno, quindi dove non è che poi vai dal DBA e gli dici togli i miei script, applicali tanti auguri. No, è compito tuo. No, come sviluppatore, Cioè, e secondo me il messaggio importante è che il database, se sei un full stack o un back-end developer, non è un accessorio, è parte del codice che scrivi.
Assolutamente.
Quindi questo è un po' il messaggio. No, ma poi soprattutto, siccome cerchiamo di rivolgerci anche a startup, in una startup, oggi io non credo esista una startup che ha un DBA. Perché nel senso, ad un certo punto, magari quando hai un database così grosso, ti diventa necessario qualsiasi sia il database che usi. Perché ci sono innumerevoli ormai società che forniscono consulenze su come ottimizzare da MongoDB a Elasticsearch a qualsiasi altra cosa, no? Quindi quando tu raggiungi una certa mole, una certa massa critica, comunque hai bisogno di qualcuno che di lavoro sia specializzato su quello. Ma fino a che non raggiungi quella massa critica, diciamo che quello che vuoi fare è guardare la tua soluzione end-to-end. E quindi il database diventa parte della soluzione, no? E quindi devi avere come sviluppatore, se vuoi essere un buon sviluppatore, almeno idea di che cos'è un indice. Perché sennò finisci a scrivere 200 milioni di righe di codice per risolvere un problema che fai create index e l'hai risolto. No? E queste ne ho viste tante. Pure prima che entrassi in Microsoft, ho lavorato per una startup e avevano messo in piedi una infrastruttura di caching che era mostruosa, nel senso che era assolutamente fantastica dal punto di vista ingegneristico. Cioè era una cosa proprio che ti lasciava bocca aperta. Ma era una roba assurdamente difficile da mantenere quando bastava usare dei column store index per togliere 7 server che facevano solo caching. Siamo passati da tot di migliaia di dollari al mese a 300 in più, perché è bastato poi aumentare il numero di core dedicati a SQL Server, mettere un cluster di column store index e la cache era finita. Esatto. No, e questo secondo me è il punto importante. Molte volte dal punto di vista dello sviluppo le cose vanno così velocemente, soprattutto lato front-end, no? o anche back-end, framework che escono, quindi Vue, React, questo e quello, poi c'è il nuovo framework, c'è il nuovo linguaggio, Rust, Go, eccetera, eccetera, che molte volte ci si focalizza su questi elementi, che sono sicuramente importanti, e si dà per scontato che Azure SQL, o il database, sia lo stesso di quello che abbiamo imparato 20 anni fa. No, e ti faccio un esempio, le cose sono cambiate talmente tanto che, e qua dico una cosa che poi in questi giorni cercherò di settimana prossima inizierò a pubblicare dei piccoli tweet andando a evidenziare queste cose. Anuma, che è uno dei nostri ingegneri, diciamo, più veterani, che è quello che si preoccupa di scrivere proprio parte dell'engine, ha fatto una sessione al PAS recentemente e la keynote è pubblica. C'è una cosa molto interessante che fa vedere le innovazioni introdotte in Azure SQL negli anni. L'ultima, tanto per darti un'idea, che se me l'avessi detto fino a qualche anno fa, dicevo che eri pazzo completamente, è avere la blockchain all'interno del database. Ora dici, ma perché vuoi fare sta roba qua che sembra assolutamente, come dire, fuori di testa? Beh, prima di tutto perché questa è innovazione, fare anche cose che uno non si aspetta. Ma noi non vogliamo fare la blockchain, anzi non esiste, perché già adesso è stata appunto resa pubblica questa cosa. Il supporto alla blockchain all'interno di SQL, di Azure SQL anche, non è fatta per fare mining e fare bitcoin, ma è fatta perché se tu sei una società, una farmaceutica, che deve dimostrare che tutte le transazioni fatte in un database non sono state manomesse, questo diventa un valore aggiunto fondamentale, perché noi possiamo dimostrarti che una tabella è consistente, perché possiamo dimostrarti che tutta, diciamo, la hash chain, la blockchain, è integra. Ora, questo è evidentemente una roba che dici, cavoli, che figata avere questa cosa qua. Ora, se l'avessimo messa in un prodotto esterno, per te significa, diciamo, spostare, per noi sarebbe stato spostare la responsabilità di fare questa cosa a qualcun altro. Caro sviluppatore, hai il database, hai la blockchain, tanti auguri, trova il modo di metterla insieme. mettendolo all'interno del database significa che tu questo problema non ce l'hai più. Cioè significa, e questo per me significa innovazione, e questa è una cosa che non molti sanno, nel senso che se l'idea di lavorare su un database come SQL è quella del semplicemente si fanno le stesse cose da 20 anni, no, anzi, direi che ogni giorno è una discussione per capire cosa mettere di nuovo nel prodotto.
Voglio dire, il prodotto si deve evolvere appunto con i tempi, tu hai detto una cosa giusta.
Cioè, assolutamente.
Se diciamo, questa cosa fosse uscita un po' di anni fa, avrei detto, vabbè, è una pazzia. Invece oggi effettivamente ha il suo senso e anzi anche un
sì.
valore, anche un grosso valore.
Sì, sì, sì. Assolutamente.
Una feature di questo tipo. Va bene, senti, io l'unica cosa che posso dire è che adesso questo libro deve finire subito sulla mia scrivania. In realtà lo comprerò come ebook, visto che c'è anche un'offerta con Apress e metteremo
esatto.
Ma penso che anche sulla pagina di sulla home page di Apress ci sia il codice per questo codice sconto.
Sì, tutti i libri di Apress sono a $7, sì. Quindi
diciamo,
diciamo oltre a questo ce ne sono tanti altri belli. È vero, è vero.
È veramente un'ottima occasione per comprare questo libro, insomma, e tenerlo come guida, visto che comunque coprirà una serie di, diciamo, di argomenti da
sì.
inizio alla fine, quindi diciamo possiamo sì. sicuramente tenerlo come base di utilizzo. Senti Davide, io ti voglio ringraziare per questo tempo, ti chiedo scusa a te e chi ci ascolta, insomma, per i problemi.
Figurati. Figurati.
Quindi diciamo un po' di fine tuning
ci sta. Siamo agili, quindi approccio interattivo, prima tirazione, vero?
Sì, sì. Diciamo, io non so quando ci vedremo, l'ultima volta che ci siamo visti quando tu facevi il consulente per l'azienda dove lavoravo.
Sì, è passato un po' di tempo. Spero che questa cosa si risolva e di tornare a fare... C'eravamo incrociati, sì, e purtroppo MVP Summit, anche questi sono stati fatti, e i vari summit in generale sono stati fatti remoti, adesso spero l'anno prossimo, mi piacerebbe tornare...
MVP,
oh, porca vacca, vabbè, ma qualche altra scusa per venire, scommetto sì. che si riesce a trovare.
Si organizza un evento a Seattle, io vengo.
Assolutamente.
Va bene, Davide.
Bene, bene.
Grazie.
Molto volentieri.
Va benissimo. Grazie.
Molto volentieri. Buona serata. Ciao ciao.
Buona serata a tutti. Ciao.
Chiuso?
No.